Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti. Seconda puntata della settimana di Palla in Tribuna. Siete sintonizzati su Radio Parma. Il nostro numero è sempre 333-9200170, il numero per gli sms e messaggi WhatsApp. Oggi parliamo del Parma, che insomma vede ancora non vicinissima la partita di Cosenza. C'è più il mercato forse in primo piano quest'oggi, perché in tanti, ieri sera eravamo a Bar Sport, però intanto si guardava il telefonino, perché per vedere se entrava se fosse entrato Zanimacchia, perché poi la puntata si è accavallata con la fine della partita di Bologna. Zanimacchia non ha giocato e allora tutti si è detto: ma insomma, se Ballardini non lo schiera in una partita in cui la Cremonese deve vincere, nel finale ci ha anche provato, vuol dire che non è così indispensabile il suo progetto. Allora ha dato così ottimismo alle possibilità che si sblocchi la trattativa. Oggi potrebbe essere una giornata importante, perché in fondo se lo si vuole coinvolgere e portare a Parma, prima arriva meglio. È un giocatore che in questo Parma ci sta alla grandissima, secondo me. L'anno scorso ha fatto piuttosto bene contro i crociati, siccome i margini ci sono. Magari l'affare va sincronizzato con la cessione di Osterwold. Allora, per fare il punto, mentre aspetto naturalmente i vostri messaggi, sempre al 333-9200170, ci ascoltiamo il servizio del TG Sport di 12 TV Parma, poi iniziamo a ragionare su questo campionato di Serie B, sul Parma, sul mercato, su tutto il resto. Tra pochissimo i servizi.
Non è una conferma definitiva, ma è senza dubbio un indizio forte. Il mancato ingresso di Luca Zanimacchia nella Cremonese, che ieri ha pareggiato a Bologna, sembra spingere il jolly offensivo classe 98 fra le braccia di Fabio Pecchia, che tanto lo vorrebbe riallenare dopo averlo fatto nella scorsa stagione in grigio-rosso. I 90 minuti in panchina al Dallara potrebbero essere una scelta precauzionale proprio in vista di un trasferimento imminente. Oppure, da parte di Ballardini, una scelta del tutto tecnica. Zanimacchia, che dà il meglio di sé come esterno offensivo, sembra infatti poco adatto al 3-5-2 scelto dall'allenatore Ravennate. Anche questo fattore, di conseguenza, potrebbe avallare la sua partenza. La Cremonese, che lo ha preso in estate dalla Juve con obbligo di riscatto, vorrebbe realizzare il massimo possibile dalla sua cessione al Parma, come è legittimo che sia. La fumata bianca è attesa già in settimana, così come nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità del trasferimento di Osterwold al Fenerbahce. La società turca si sarebbe decisa a sborsare una cifra attorno ai 7 milioni, con il Parma che realizzerebbe una cospicua plusvalenza ad un anno dal suo acquisto. Sul fronte della prima punta invece tutto tace. Francesco Forte, che qualche settimana fa era stato riaccostato ai crociati, è passato dal Benevento all'Ascoli. Quello dell'attaccante è un falso problema, aveva spiegato Pederzoli nell'unica intervista concessa in questa finestra di mercato. Possibile dunque davvero che si voglia continuare con le punte in rosa al momento, incrociando le dita e sperando sia che non si infortunino più, sia che ritrovino una certa verve in fase realizzativa. Ma è anche chiaro che, al di là di chi arriverà, il cambio di passo dovrà iniziare da chi è già in rosa. Per questo, a Collecchio, la testa è al Cosenza, troppo importante la partita di sabato in Calabria, molto più del mercato.
Palla in Tribuna.
Allora, questa è un po' la fotografia di Zanimacchia, che ha 24 anni, ne compirà 25 il 19 luglio, quindi un giocatore giovane, di prospettiva. Cosa ha combinato quest'anno? Ha raccolto 14 presenze nella Cremonese, 729 minuti giocati, 2 in Coppa Italia, un assist. L'anno scorso piuttosto bene, 8 gol e 6 assist in Serie B con la Cremonese. La promozione, l'anno prima aveva giocato nel Real Saragozza in Serie B in Spagna, nella Liga Smart Bank, e prima arrivava dalla un'annata con insomma, poche presenze, non tante presenze nella Juventus. Aveva fatto qualcosa di più l'anno prima, no, nella Juventus aveva giocato, ecco, Serie C, Girone A, prima nel Genoa in primavera, un passaggio, insomma, una carriera piuttosto lineare, un giocatore che, insomma, ha fatto le sue presenze, ha fatto la sua esperienza in Serie A, non si è fermato, ma ha giocato, comunque, quest'anno. Chiedo, per darmi una mano a inquadrarlo un pochino, al nostro primo ospite, che è Marco Bernardini. Ciao Marco!
Ciao, buon pomeriggio a te Marco e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, dicevo, un po' da fantacalcista, un po' da appassionato, un po' da per lavoro, guardavo appunto, ma entra, non entra, quando ho visto che non è entrato ieri Zanimacchia, ho detto vabbè, allora
Può ci darsi... siamo forse.
Eh?
Allora, guarda, le ultimissime da Cremona dicono che Ballardini starebbe per avallare la cessione di Zanimacchia, anche perché è un giocatore che non si sposa bene col modulo con cui è partita l'avventura del neotecnico grigio-rosso, quindi col 3-5-2. L'unico problema ora è che la Cremonese prima vorrebbe trovare, più con sostituto Zanimacchia, qualche alternativa più in mezzo al campo, perché partito Escalante, dovrebbe partire a Scarsibar, è arrivato solo Benassi, che però insomma viene da un lungo periodo di inattività, non ha praticamente mai giocato con la Fiorentina. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Basic della Lazio. Quando la Cremonese chiuderà con un centrocampista, allora probabilmente ci potrebbe essere il via libera Zanimacchia. Al momento non mi risultano problemi di genere economico, cioè la Cremonese chiaramente si cercherà fino all'ultimo di trovare un punto di incontro, però non è il problema economico di Zanimacchia, è più un problema tecnico di reperire un sostituto, anche perché insomma la Cremonese fino a prova contraria deve provare nei limiti del possibile a tentare un'impresa pressoché disperata, sì, di restare in Serie A. È chiaro che sta cercando, anche dopo l'arrivo di Benassi, degli altri giocatori di categoria, però penso che Zanimacchia sia assolutamente il più sacrificabile, quindi presumo anch'io che si possa davvero chiudere in settimana, lo sappiamo, una precisa richiesta di Pecchia, e andrebbe un po' a colmare il vuoto lasciato da Tutino, perlomeno a livello di posto occupato nell'attuale rosa crociata.
Marco, la traiettoria, la carriera di questo ragazzo, la primavera col Genoa, poi ha fatto benino con la Juventus in Serie C, l'esperienza in Spagna, quindi anche un giocatore che ha provato un terreno diverso rispetto magari ai suoi tanti coetanei, e poi il ritorno, il bel campionato dell'anno scorso con la Cremonese di Pecchia. Quest'anno non è stato proprio del tutto ai margini del progetto di Alvini, però forse un pochino impiegato fuori ruolo.
Diciamo che quest'anno sono state difficoltà generali nell'impianto della Cremonese, che fatica a segnare, primo anno in Serie A, tra l'altro un attacco rifatto praticamente ex novo, perché poi sono arrivati in estate De Sero, Chereta, Afenaghian, insomma anche Daniel Ciofani sta trovando spazio adesso, giusto per far capire un po' il fatto che la Cremonese stia davvero tentando tante soluzioni davanti. Lui probabilmente un po' la buon aiuto, no? Giocatore rimasto dalla passata stagione, che voleva ritagliarsi il ruolo da protagonista, cambio di categoria, cambio d'allenatore, qualche difficoltà in più l'ha trovata. Però Zanimacchia sarebbe per il Parma, possiamo dire, un po' il secondo colpo italiano dopo Del Prato, perché insomma in questi anni si è spesso criticato la dirigenza che è andata a pescare poco, no? Dal mercato di casa nostra, intendo ovviamente a livello di giocatori relativamente giovani, perché poi Zanimacchia quest'anno va per i 25 anni, ma non si può certo ritenere un giocatore su con gli anni, come si dice. Quindi sarebbe un po' una piccola svolta rispetto ai mercati che ha condotto in ultimi la società, e c'è molto di Pecchia. Tra l'altro mi dicevano un giocatore dotato sicuramente di grande gamba, di grande corsa, magari tecnicamente non eccelso, e allora a tratti può ricordare, magari in futuro possa, non è escluso che possa magari percorrere le orme di Pasquale Mazzocchi e trovare magari stabilmente la propria collocazione più da terzino che non da esterno alto, un po' come fece anche Zambrotta, no? Che poi si consacrò in questo ruolo. È chiaro che in Serie B ce lo terremo molto volentieri come esterno alto, perché credo che in questo momento sia proprio il giocatore adattissimo a entrare negli schemi di mister Pecchia.
Anche perché, bisogna dire, si può fare un cambio di prospettiva, non impostare più una squadra pensando che i due giovani, ormai più non giovanissimi, però giovani, Mane e Miaila, insomma, frequentemente si fermano. Allora, recuperano Zanimacchia, se viene comprato, immagino debba giocare titolare, e loro diventano anche una soluzione a gara in corso, cioè l'importante è che anche loro, come si diceva ieri sera a Spot, entrino in questa prospettiva, però che non siano più nella formazione tipo, perché determinate garanzie non le hanno mai date in questi due anni, di presenza soprattutto.
Confermo Marco, e aggiungo che il problema finora del Parma è stato non aver trovato delle alternative a Mane Miaila, perché effettivamente guardando questa rosa dei giocatori con le loro caratteristiche da esterni il Parma non li ha, tant'è vero che è un esempio, ma sabato col Perugia, pur avendo fatto ottime prestazioni in quei ruoli sulle fasce, hanno giocato Benedicia e Ansaldi, che sicuramente non hanno nelle corde le caratteristiche, le qualità che hanno Mane e Miaila. Quindi io penso soprattutto nel caso di Miaila che possa essere un giocatore in grado di spaccare le partite e lo ha dimostrato anche in passato. Mi ricordo nel primissimo periodo con Liveragni e con D'Aversa, quando era rientrato dall'infortunio, dall'operazione, lui effettivamente era molto utile a entrare a gara in corso e spesso e volentieri riusciva a fare bene. Su Mann è un discorso un pochino più complesso, perché insomma Mann anche lui deve trovare un po' continuità, però è stato anche quello, è vero, un investimento il più costoso dell'era Kraus, quindi immagino che non appena Mann starà bene si cercherà in tutti i modi di valorizzarlo e recuperarlo. Però sicuramente l'acquisto di Zanimacchia può togliere da una parte anche responsabilità a Mann e Mihaila, e dall'altro canto dare la possibilità a Pecchia di mettere in campo un esterno con caratteristiche più simili a quelle dei due rumeni, che spesso e volentieri sono stati fuori caso infortunio.
Oh, guarda che c'è una domanda per te che arriva, la manda Lorenzo. Non comprendo l'eventuale cessione di Romagnoli, scrive, apro subito parentesi, sembra piuttosto improbabile in questo momento, però in questa stagione il reparto difensivo non mi sembra che sia stato così impeccabile, scrive. Forse una figura di esperienza sarebbe utile e funzionale, o sbaglio?
Guarda, ti dico che Romagnoli non mi risulta sia sul mercato, purtroppo ha avuto infortunio, ricadute e problema sulla ricaduta, quindi se fuori veramente non gli è girata bene, anche perché poi Romagnoli, guardando anche lo storico, è un giocatore che è sempre stato abbastanza integro. E aggiungo io, con la cessione di Osterwold e il probabile spostamento in pianta stabile di Valenti a sinistra, io credo che a maggior ragione recuperare fisicamente un elemento come Romagnoli sia fondamentale nel girone, certo, di ritorno del Parma, perché è vero che in mezzo c'è molta abbondanza, forse il reparto più abbondante che abbiamo quello a livello di difensori centrali, però è anche vero che se allarghiamo Valenti a sinistra, in mezzo poi resterebbero Osorio, Ballo e Circati. Io credo che queste figure debbano essere affiancate, sì, da un elemento più esperto e di sicura affidabilità come Romagnoli, che si intende anche sa come si vincono i campionati di Serie B.
Scrive Diego invece, per me fare i playoff senza rafforzarci sarebbe un peccato, perché se ci mettiamo dentro il Cagliari la vedo dura, non impossibile ma dura, non vorrei rimpiangere una punta.
Sì, valutazione corretta, c'è da dire che ad oggi la società nutre la massima fiducia nell'organico attualmente a disposizione di Mister Pecchia, quindi questa è proprio una valutazione soggettiva da parte della società. La società è stata molto chiara, al di là che numericamente la rosa del Parma è ampia, anche se poi purtroppo i tanti infortuni spesso l'hanno ridotta quasi all'osso, però ad oggi c'è massima fiducia alla dirigenza. Il problema davanti è il solito, nel senso che finché, se non dovesse partire nessuno, si fa fatica a pensare a un ulteriore innesto. La cessione di Tutino era da intendere come una partenza di un esterno nel disegno di Pecchia, e quindi l'arrivo di Zanimacchia andrebbe a colmare quel vuoto. Davanti, secondo me, se numericamente restano in rosa Inglese, Charpentier, mettiamoci anche in caso di necessità Bendiccia che Bonny, mi sembra molto 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 difficile che il Parma vada a fare l'innesto. E non è un caso, Marco, che in questi giorni si stanno piazzando tutti quelli che poi potevano essere gli obiettivi
forte
appostati al Parma, l'ultimo,
bravo,
forte, che è nato all'Ascoli, non è sicuramente andato in un club di prima fascia in Serie B, ecco.
Sì, tra l'altro insomma Forte era stato accostato al Parma, secondo me non so se da parte della società, però diciamo che così a Pecchia non avrebbe dato fastidio a trovarselo in rosa.
No, anche perché sappiamo la tipologia di attaccante che cerca Pecchia. Pecchia cerca più un giocatore che sappia far giocare bene il reparto, che faccia salire la squadra, che sia più un punto di riferimento. L'abbiamo visto anche lo scorso anno a Cremonese, nessun attaccante è nato in doppia cifra, aveva Ciofani e Di Carmine, non erano due gol ad or, è riuscito però in quel modo lì a far rendere tutti i tre quartisti che erano alle spalle dell'unica punta. Quindi un giocatore non tanto puntero, bomber d'area, ma un giocatore che riesca a far giocare bene la squadra. E Forte poteva effettivamente essere un profilo giusto da questo punto di vista.
Secondo te succede qualcos'altro sul mercato? I nomi mai così pochi, i nomi accostati al Parma.
Mai così pochi, ma perché secondo me, a differenza del passato, la società ha dato già degli input chiari, cioè la sensazione, sì, che da collecchio si è trapelata fin dall'inizio l'esigenza o comunque la volontà di non fare investimenti massicci sul mercato, mentre nelle altre due sessioni invernali qualcosina qua era stato pescato, poi sappiamo con risultati diciamo alterni, ecco, nel senso che sicuramente il Parma negli ultimi mercati di riparazione non ha mai trovato il giocatore che abbia proprio fatto completamente la differenza. Però è vero, mercato strano, ma in generale anche in Serie, sì, B c'è la suggestione Nainggolan per la spalle, cioè sarebbe veramente un colpo quasi sensazionale.
Sì, io Nainggolan a centrocampo.
È un mercato che si sta muovendo, ma non in maniera esagerata, cioè guardando anche nel dettaglio Genoa, Cagliari, se vogliamo poi tenere quelle che poi avevano inizio anno le stesse ambizioni del Parma, non è che si stia facendo tanto tanto di più, ecco, qualcosa secondo me nell'ultima settimana come sempre si muoverà, però ecco, non mi aspetto chissà quali rivoluzioni, partendo dal presupposto che il migliore acquisto del Parma sembra una frase fatta, ma sono ovviamente il recupero dei vari infortuni.
Stavo leggendo un pochino la Gazzetta di oggi, che insomma l'Ascoli prende forte, è un segnale al campionato questo, che ai playoff sì. Ci vuole andare.
Sì, sì, assolutamente, anche se poi magari in uscita Bidawi sì. Davanti probabilmente hanno bisogno anche loro di fare qualcosa. Sì, qualcosa sta succedendo, magari mi aspettavo qualcosa di più da parte delle big, ecco, Inzaghi...
Moreo al Pisa può spostare degli equilibri.
Aspettando il centravanti... Si era parlato anche di uno scambio inglese Rivas, a proposito, nulla di realizzabile, nulla di concreto, l'ultimo nome delle ultime ore pare quello sia di Nestorowski, quindi la regina secondo me qualcosa avanti vuole fare, anche perché finora praticamente ha impiegato sempre il falso 9 davanti, adesso avere un attaccante un po' più adatto anche al gioco di Inzaghi non sarebbe male, però poi a conti fatti finora è stato fatto relativamente poco, era anche uscita la voce di Coda in partenza a Genova, poi insomma... Le ultime vicende
hanno dimostrato
fatto rientrare quell'allarme, e quindi è evidente che non sarà un mercato scoppiettante, però qualcosa dobbiamo aspettarci nell'ultima settimana, come sempre è accaduto.
Allora, guardavo, poi c'è Moreo al Pisa, può spostare sì. Degli equilibri, è una sì, bellissima sì. Alternativa.
Ma un giocatore che non mi dispiace, ci fece già gol al Venezia in Serie C, un giocatore di categoria, anche lui non segna tantissimo, è un giocatore che può far giocare bene il reparto.
E invece, insomma, leggo sempre le altre notizie, se Nestorowski che è in uscita dall'Udinese, in fila ci sono Moer, Frosinone, Venezia, Regina e Modena, insomma, vedo che le squadre stanno lavorando per il centravanti come se fosse, diciamo, una possibilità per giocarsi la promozione, ecco, questo, in Serie A si va con l'attaccante.
Anche perché, Marco, quest'anno la classifica di Serie A propone in certi casi un'occasione quasi imperdibile. Ci sono almeno 5-6 squadre che si ritrovano praticamente a gennaio quasi senza più obiettivi e stimoli, al netto della penalizzazione della Juve che può aver riaperto eventualmente un piccolo speranziella per la corsa in Europa. Però ci sono tante società che, secondo me, hanno anche giocatori appetibili in uscita, che magari già non giocano in Serie A, si ritrova sì. A essere salvi praticamente con un girone di ritorno tutto da giocare, e si potrebbe andare a pescare in quel senso. Ecco, discorso inverso, esempio, per Cambiaghi, che era un nome che era stato accostato al Parma, ma nelle ultime giornate, proprio perché l'Empoli comunque, adesso ha vinto anche il San Siro, Cambiaghi si è preso un posto a titolare all'Empoli, quindi sicuramente non sarà Cambiaghi il rinforzo che no. Arriverà a Parma, però ci sono società come Udinese, Bologna, Torino, Monza, in parte Sassuolo, anche se poi Sassuolo la salvezza se la deve ancora sudare e conquistare, da cui secondo me almeno un pur parler o bussare alla porta di questi club potrebbe insomma offrire delle occasioni interessanti, sì, sì. Perlomeno sulla carta.
Eh sì, infatti una mia è un'opinione personale, anche se insomma qualche indiscrezione in tal senso l'ho raccolta in questi mesi. Secondo me nelle ultime ore, se arrivasse un'offerta per un valzer degli attaccanti in cui rientri inglese, che ricordo ha un ingaggio molto importante, il PAM potrebbe non essere insensibile a un discorso del genere.
No, allora, se la domanda è inglese incedibile per il Parma, la risposta è no, nel senso che anch'io sono dell'idea che se dovesse arrivare un'offerta adeguata il Parma la prenderebbe in considerazione. Entra tutto un incastro, nel senso che è chiaro che in quel caso sì, il Parma dovrebbe avere già un'alternativa pronta, certo. A differenza esempio di quanto è venuto con Tutino, cioè il Parma ha venduto Tutino senza avere la certezza assoluta di arrivare a Zanimacchia. Ecco, nel caso di Inglese, non tanto per il valore di Inglese, quanto per il ruolo che ricopre Inglese, certo, nello scacchiere di Pecchia, il Parma, sapendo anche le condizioni di Charpentier che in questi mesi non è praticamente mai stato a disposizione, credo che il Parma, prima di dare l'ok, debba assicurarsi di avere già pronto il sostituto che poi prenderebbe a tutti gli effetti il suo posto nell'undici titolare.
Marco, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, buon lavoro.
Ciao, ciao a Marco Bernardini. Ho un sacco di messaggi, allora parto da Rino che ci ha scritto 20 milioni buttati, due rumeni, molto critico sempre Rino sulle prestazioni di Mane Mihaila. Allora, benvenga Zanimacchia, ci scrive Ampo 60, speriamo porti determinazione e grinta come ha per esempio Valenti, poi tutti uniti per fare più punti possibili. Infine, visto che la punta non arriverà, speriamo nel recupero di Charpentier, ma ci sono molte incognite. Allora, Alessandro scrive, purtroppo in questa società ci sono molte strategie commerciali ma nessuna sportiva realisticamente praticabile. Però l'acquisto di Gianni Macchi secondo me è un input, nel senso che non è il giovane sconosciuto, sempre che arrivi, perché non è ufficiale, quindi insomma prendiamolo con cautela, però sembra molto probabile. Però non è giovane sconosciuto, tutto da ambientare nel campionato, è un discorso diverso. Ecco, poi si vede poi che Kraus è sensibile ad alcuni input o eventualmente alcune correzioni alle politiche, alle intenzioni. Buondì da Mark, per me al momento attuale il massimo che può fare il Parma è raggiungere il quarto posto. No promozione diretta, però di solito non azzecco mai le previsioni. Però siccome andiamo, lo dico con modestia, andiamo abbastanza d'accordo, anche siccome il Parma non è da promozione diretta in questo momento, non è una cosa impossibile, ok, non che il Parma possa farlo facilmente. Non è impossibile, affinché la matematica non te lo dice, però insomma i 9 punti da Regina e Genoa, che sono seconda e terza, complicano un po' tutto, no? Lo dice la matematica, non lo dicono i miei calcoli, ecco. Però dopo sui playoff attualmente stanno meglio Pisa, Cagliari, anche il Bari e una tra Regina e Genoa, questo sì. Però dopo insomma si ragionerà, se il Parma iniziasse a vincere, fosse capace, questo è un parere personale, di vincere 3-4 partite consecutive, secondo me avrebbe esorcizzato questa fatica che ha nel fare i 3 punti, che è ormai nel DNA da 2 anni e mezzo di questa squadra. Allora, vediamo cosa ci ha scritto invece Fabio. Secondo me i 2 romeni sono stati sopravvalutati, non valgono il prezzo che sono stati pagati, specialmente Mana, alcune partite è indisponente. Ma riprendere Lanini dalla Reggiana, considerando che sta facendo benissimo, secondo me non te lo danno, secondo me fanno valere il contratto che c'è. Però sul fatto che ci siano giocatori della Serie C che meritano un'occasione in categoria in B, secondo me c'è, lo dimostra che dire, gente che ha fame, ecco, cosa che non sempre accade nell'attacco del Parma. E è vero che davanti siamo a posto, il problema è che nessuno dei 3 davanti dà garanzie per arrivare dove vogliamo, la vedo dura, scrive Roberto. Giusto, in Serie A ci si va con un attaccante che dia garanzie, scrive sempre Roberto. Altro messaggio: se non si compra un attaccante non si arriva ai playoff, questo è un messaggio non firmato, questo Davidone. Ma siamo sicuri che Romagnoli rimanga? Oggi più di una settimana fa, mi verrebbe a dire Davidone, poi dopo si possono fare tutti i ragionamenti del mondo, però gli input che arrivano dalla società è che viene blindato. Non so se sarebbe stata la stessa cosa durante le vacanze natalizie o qualche settimana fa. Oggi mi sembra che Romagnoli sia molto, molto, il futuro di Romagnoli sia molto più vicino al Parma di quanto appunto secondo me poteva essere nelle scorse settimane. E aggiungo anche che ce n'è un bisogno notevole in mezzo alla difesa, anche se sono 3 mesi che non gioca, da metà settembre, quindi insomma diamogli anche un buon margine per recuperare. Pausa, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una 4 stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. Ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, la seconda parte di Palla in tribuna. Ci state scrivendo in tantissimi, stiamo ragionando un pochino sul mercato del Parma. Per certi versi è quasi un pochino più facile rispetto agli anni scorsi, perché non abbiamo quella lista interminabile di nomi per cui potevi insomma prendere, fare degli sfondoni pazzeschi, dire cose che non stanno in cielo in terra. Adesso insomma la rosa dei nomi di cui si chiacchiera è molto 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 più ridotta. In entrata si parla di Zanimacchia, in uscita si parla di Osterwold e poi, a meno che non ci siano sorprese nelle ultime ore, questo sembra il quadro. Dovremmo avere il nostro secondo ospite, che è sempre un piacere avere qui per fare due chiacchiere, anche perché ci dà un po' il termometro di una curva molto fredda, e non perché facesse freddo sabato scorso. Ciao Matteo Caselli.
Ciao Marco, buondì e buon pomeriggio a tutti.
Allora, dallo stadio, io premetto, io l'ho visto in redazione perché ero qua, quindi non avendo ancora il dono dell'ubiquità non potevo essere anche allo stadio. Mi riportano di un Tardini piuttosto freddo nei confronti del Parma sabato.
Sì, diciamo che non è proprio, da alcuni mesi a questa parte, non è proprio una bolgia, ecco, sì. Lo stadio. Poi forse in quest'ultima partita il termometro ha fatto ancora più freddo, non solo atmosfericamente ma anche nella temperatura del tifo. Però penso che questo sia abbastanza fisiologico. Quando
o siamo tutti tafazzi che andiamo allo stadio e godiamo, o no?
Diciamo che era più facile essere entusiasti quando, come abbiamo già detto mille volte, alla nona giornata abbiamo avuto la regina e c'era un grande entusiasmo. Dopo, da lì in poi, abbiamo più che altro perso, pareggiato e quindi il tifo ne risente.
Allora, Matteo, ti chiedo un parere al volo, sempre che l'affare vada in porto, però insomma qualche input positivo c'è. Ti piace come idea Zanimacchia? Non che sia la risoluzione di tutti i problemi del Parma, se no probabilmente li avrebbe già risolti Simi l'anno scorso. Però cosa ne pensi di questo eventuale acquisto?
Beh, è finalmente l'acquisto che ci ha richiesto dall'inizio del campionato, penso, l'allenatore attuale. Copre una lacuna, perché semplicemente ormai è ora che accettiamo che gli attaccanti esterni che abbiamo a disposizione principali, che sono Mane e Miaila, hanno nelle loro corde forse la metà delle partite in un campionato ad oggi, poi io spero che le cose cambino, e invece prendiamo un se riusciremo a prenderlo, prendiamo un giocatore che fa l'attaccante esterno, tendenzialmente non rotto, e che quindi va a risolvere uno dei problemi sollecitati
dillo piano,
Pecchia.
Dillo piano.
Lo so, speriamo. Poi è vero che è anche vero che c'è l'aria di Parma che spesso è... porta un po' sfortuna, però almeno sulla carta non arriva rotto, mettiamola così.
Effettivamente Osterwold parte, ma avevi già detto che eri uno di quelli che insomma per una buona risposta economica da parte del Fenerbahce eri disponibile a fare un giro in Turchia, se non sbaglio.
Assolutamente sì, e lo confermo.
E poi mi sembra che ci sia poco altro. Io prima dicevo occhio che non arrivi, anche se da là, insomma, è un campionato che si sta definendo molto là, e non credo che l'acquisto d'inglese possa cambiare degli equilibri, però occhio che non arrivi un'offerta che possa alleggerire il monte ingaggi.
Ma allora tu chiedevi il barometro dei tifosi, tutti i tifosi chiedono un centravanti. Io in ogni volta che parlo di mercato dico che mi sono fatto l'idea, non che la voglia io questa opzione, ma che il Parma possa prendere un centravanti solo se ne vada via uno. L'unico che può andare via è inglese, non perché stia particolarmente meglio di Charpentier, ma almeno negli ultimi tre mesi ha giocato un paio di partite, che penso sia una precondizione abbastanza importante per essere perlomeno trattati. Quindi io fino all'ultimo penso che il Parma sia aperto anche a vendere inglese, nel senso che non è un giocatore imprescindibile, bisogna trovare se qualcuno ci fa un'offerta per Inglese, che non è scontato. Qualora andasse via, è l'unica condizione che abbiamo per cui il Parma possa provare ad andare a cercare un altro attaccante.
Senti, a proposito di gente che va via, il Frosinone ci sembra che sia andato via, poi magari non avendo un vantaggio enorme sul terzo posto può ancora, diciamo, è ancora in ballo. Sono andate via le prime tre secondo te?
Sicuramente è andato via il Frosinone. Io non sono convinto che la regina possa tenere il passo che ha tenuto fino adesso,
sì.
Quindi potrebbe non essere la regina a scappare definitivamente, mentre può essere che il Genoa continui a fare un campionato diverso dagli altri. Diciamo che a me poi mi interessa sin lì. Io guardo a casa nostra. Noi oggi non siamo stati pronti per competere per le prime due e oggi stiamo rifaticosamente ricostruendo un campionato per stare nella parte, speriamo almeno buona, dei play-off. Quello è il nostro campionato, sì, ad oggi, salvo poi stravolgimenti in positivo che ad oggi non si vedono.
Diciamo poi che adesso bisogna anche impegnarsi un po' per star fuori dai play-off, perché ci vanno 8 squadre su 20, cioè 8 squadre su 20 vanno o in Serie A o vanno ai play-off, insomma. Per il Parma non dovrebbe essere poi un'impresa così titanica a rientrare nelle prime 8.
Ma guarda, è un posto strano quello dove siamo capitati quest'anno. E siamo strani noi, perché nel giro di 2 settimane siamo stati una squadra che è stata in campo e che aveva sostanzialmente vinto contro l'Inter, e nella stessa settimana eravamo una squadra che ne avrebbe presi 4 da chiunque. Quindi dal Bari al Cosenza, se tu giochi come hai giocato a Bari, rischi di prendere un'imbarcata contro chiunque. Quindi noi siamo anche capaci di riuscire a prendere una linea negativa e cominciare a rischiare anche i play-off. Siamo la stessa squadra che, se gioca come le prime 9, può vincere contro tutte. Quindi noi cerchiamo di fare quello che possiamo fare, cioè giocare come nelle prime 9 giornate. E per stare a quello che hai sempre detto tu, facciamo che siano un caso le altre 10 e non un caso le prime 9.
E vedremo, insomma, credo che a Cosenza ci possa essere una risposta abbastanza, una richiesta di risposta abbastanza immediata, perché la squadra che vai a affrontare è in grandissima difficoltà.
Eh sì, ed è per noi sono quelle partite molto complicate per noi, perché abbiamo sempre la capacità di sembrare più in difficoltà di quelli che abbiamo di fronte noi. Quindi l'anno scorso fu una risposta positiva, sì, in un campionato che non aveva più nient'altro da dire, dimostrammo che alla fine un minimo di tensione c'era ancora. Lo vedremo, è una partita delicata perché abbiamo tutto da perdere, ovviamente.
Senti, ma Bernabé invece secondo te cosa gli sta succedendo?
L'anno
scorso sembrava Messi.
No, sta accusando un po' il fatto di aver giocato a singhiozzo per 20 giornate e questo lo sta portando ad avere, a non avere la condizione che aveva lo scorso anno. Poi noi siamo tifosi, noi a Sprilla siamo più, ancora più di altri. Anche per noi sembrava Messi, adesso quando commentiamo qualche partita sembra diventato, non lo so, Sorce, forse è una via di mezzo fra Messi e Sorce. Insomma, è un giocatore che ha dei numeri importanti, che deve dimostrare ancora tutto, e infatti nessuno è arrivato qua offrendoti soldi che hanno offerto per Osterwold, ad esempio.
Guarda che ci sono gli ascoltatori che ascoltano parola per parola, pendono dalle tue labbra. Allora ci scrive Lorenzo: l'unica soluzione per il tuo ospite, dice, che è Matteo Caselli di Asprilla, scusate che ogni tanto lo dovrei ricordare perché com'è la voce di Matteo la conoscete, però poi aspetta a me. L'unica soluzione per liberare il posto ad un attaccante è la cessione di Inglese, ma invece cedere in prestito l'acerbo Bonni, no?
Sì, però un altro film quello, non è un centravanti. Noi abbiamo 2 centravanti. Ormai è difficile dire il ruolo di Bonny e Benedijak. Possiamo dire che non sono 2 centravanti. Noi in rosa abbiamo 2 centravanti. E sono Charpentier e Inglese. E non è neanche così demenziale avere un allenatore che dice: perdonatemi, ma allenarli poi ci sono io. Io ho bisogno di non avere 80 persone. Liberatemene di uno e ne comprate un altro.
Bonny, secondo me, un prestito non gli farebbe male. Sta di fatto poi che viene tenuto anche in rosa, oltre che per le sue qualità, che un pochino abbiamo visto, un pochino meno, perché i 2 centravanti titolari poi alla prova dei fatti spesso sono venuti a mancare. Quindi
esatto.
È un po' un surplus Bonny che poi però viene utilizzato, almeno doveva essere così secondo me.
Sì, anch'io penso che gli farà bene, ma penso che sia nelle sue corde l'anno prossimo andare a fare una stagione magari un po' da protagonista in una bassa serie B o un'alta serie C. Ad oggi ci è fatto gioco perché avendo, ed è lì la vera responsabilità secondo me grossa della società, avendo due centravanti in cui sapevi le condizioni del primo, avevi bisogno di un secondo che fosse anche, scusate se banalizzo, balordo sulla carta, ma perlomeno sano, e invece abbiamo preso Charpentier, gli abbiamo fatto gli esami medici, le visite mediche per un mese, perché non so se vi ricordate che è stato un mese in bagnomaria prima di essere annunciato, e nonostante le visite mediche per un mese, poi ha cominciato a rompersi da una settimana dopo. Ed è quello il disastro, secondo me. Io avrei preferito la mantia, e chiudo, che è balordo, scusate se banalizzo, ma i tempi sono questi, è un vero attaccante mestierante di Serie B, ma almeno sano, piuttosto che uno sulla carta più forte, ma che in realtà non c'è mai.
Se tu avessi la bacchetta magica, chi prenderesti? A me uno che piace molto, ormai è raggiungibile perché va al Pisa, è Moreo ad esempio.
Piace molto, io l'ho visto a Brescia contro il Parma, insomma, sarà che sono ancora foderati i miei occhi di dei centravanti forti che vedevo 20 anni fa, e quindi faccio ancora un po' fatica, però perlomeno è sano, quindi, diciamo che poi magari arriva a Parma e comincia a rompersi, però è un attaccante che avrebbe fatto comodo, non che dica... allucinante, fortissimo, no, perché uno che quando fa tanto fa 7-8 gol a campionato, ne ha fatti 10 una volta, ha gli stessi gol di inglese nel taschino, fondamentalmente, però sì, gioca le partite, e quindi ci sarebbe stato utile.
Matteo, ti ringrazio come sempre per essere stato con noi. Matteo Caselli,
io
gli Asprillas.
Ringrazio a te per avermi ospitato.
Cosa fanno gli Asprillas in questi giorni?
Ecco, stasera alle 6:30 chi ha voglia lo accompagniamo mentre torna a casa da lavoro, perché dalle 18:30 alle 19 facciamo mezz'ora con Guglielmo Trupo e ci aggiorneremo su gli affari di mercato, sperando che magari almeno Osterwald l'abbiamo venduto nel frattempo, così abbiamo qualcosa di cui parlare.
Scusami, l'ultimo minuto ti chiedo qual è lo stato d'animo degli Asprillas in merito alla questione stadio, perché il tifo non è univoca, anche all'interno del tifo. I boys hanno espresso una preferenza per un progetto di ristrutturazione, il centro di coordinamento un'opinione leggermente un'opinione un po' diversa. Gli Asprillas, così, per intercettare un po' lo stato d'animo.
Ma io penso che alla fine noi Asprillas pensiamo che si possa parlare di ristrutturazione, si possa parlare di completo riammodernamento. È la questione sulla localizzazione che è superata, sì. È superata dalla discussione, e a oggi invece è il principale tappo che ci inibisce del parlare nel merito. Poi, ad esempio, ho apprezzato quello che hanno detto i boys, che almeno hanno avuto sono fra i pochi che hanno avuto si sono presi la briga di dire un'opinione nel merito di quello che c'è da fare. E invece quello che manca, ma questo manca sempre, è la volontà di discutere nel merito. Noi discutiamo oggi se spostarlo in via dei mercati senza sapere chi lo fa, mentre oggi in realtà saremmo chiamati a discutere nel merito di un progetto, e chi ne risente poi è la città, perché dopo alla fine i dettagli li scrivono sempre pochi, mentre altri decidono di non discuterne.
Matteo, grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi, ciao, buon pomeriggio, ciao. Buon lavoro a tutti.
Allora, un po' di messaggi ancora, ne arrivano tanti. Questa è una... Zerbin non andrebbe bene, secondo me, bombe, scrive Rino. Hai voglia, Rino. Però, secondo me, ha alzato l'asticella in B, non ci viene più. Oh, poi magari mi sbaglio, domani va al Genoa. No, l'ho detta a caso, proprio, non che esista una trattativa. Però, secondo me, diciamo, in una squadra che è a metà classifica in Serie B, anche perché Napoli sta vincendo lo scudetto, quindi non fa schifo rimanere al Napoli. Magari gioca qualche partita nella seconda metà di stagione, quando il Napoli accavallerà la Champions con il campionato. Secondo me il Napoli, prima di privarsi di giocatori, quest'anno starà molto attento, piuttosto terrà qualche esubero, a meno che Spalletti proprio non li voglia piazzare. Sto parlando senza cognizione di causa, però magari, ma magari venisse a Parma, però. Daniele da Medesano: trovo che un giocatore da valorizzare maggiormente sia Camara, perché può giocare in più ruoli. Sono d'accordissimo, Daniele. Allora, invece questo è Fabio. Parliamoci chiaro, con tutto il bene che voglio inglese, è ora di venderlo, non sarà mai più il giocatore di prima, scrive Fabio. Ma puntare sul polacco no, il gol di domenica è da puro centravanti, scrive Roberto. Buono spunto da Roberto. Allora, qui c'è una parentesi, Mark, sul calcio femminile. Facciamo una pausa, poi l'apro, giusto qualche minuto.
Palla in tribuna.
Avete in programma ristrutturazioni in casa? Avete fatto piccoli lavori domestici e non sapete come smaltire mattoni, tegole, piastrelle, oltre a cemento, intonaco e malta? L'azienda Inerti Cavozza pensa a voi. Ritiriamo a domicilio i rifiuti di demolizioni edili e interventi domestici, anche di piccole quantità. Un servizio porta a porta veloce, pratico e nel rispetto dell'ambiente. Chiamaci allo 0521 604 508. Ci occupiamo anche di ogni tipo di smaltimento per imprese e privati. Cavozza. Trasformiamo il rifiuto in risorsa.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci. Allora, ho tenuto in stand-by il messaggio di Mark. Vorrei, se posso, aprire una parentesi sul Parma femminile. Ho visto sul televideo che su 10 squadre della Serie A le prime 5 partecipano alla Pool Scudetto, le ultime 5 alla Pool Salvezza, ma l'ultima va in B. Non ho capito quindi se il Parma è al momento attuale in B o se partecipa alla Pool Salvezza. No, per ora rischia di retrocedere. E vediamo, perché il campionato si può ancora drizzare. Soprattutto, insomma, fanno delle partite molto positive contro le big, però poi capita un po' come ai colleghi, no, del Parma maschile, poi dopo i punti, però contano i punti e loro sono lì in fondo, quindi insomma vedremo. Però è cambiato qualcosa, diciamo, rispetto alla prima parte di stagione. Poi saranno gli scontri diretti a decidere il finale. Giusto, chiedo se c'è già con noi Luca Ampollini. Abbiamo aperto una parentesi sul Parma femminile, Luca.
Hai fatto bene.
Poi hai aperto una porta, mi sembra, invece, no? Ho chiuso.
Sì. Hai fatto bene. Buongiorno a tutti.
Ciao Luca, come lo vedi Parma femminile? Saranno gli scontri diretti, no, a decidere se resta in Serie A o va giù? O va alla Pool Salvezza, diciamo?
Sì, io credo che a questo punto sì, siano proprio gli scontri diretti. È una squadra che però mi sembra sia salita molto di tono negli ultimi tempi. I risultati ancora non sono favorevoli, però insomma la qualità del gioco espressa e altri requisiti che sta mostrando di avere sicuramente sono più importanti rispetto all'inizio stagione.
Luca, cosa ti aspetti che accada nei prossimi giorni, andare alla prossima partita? Allora, abbiamo inquadrato un mercato che a livello di nomi non è più quella lista interminabile di nomi accostati più o meno impropriamente al Parma. I casi in questo momento sono due: Osterwald che è in uscita e Zanimacchia che potrebbe arrivare. L'ho sintetizzato bene?
Ma sì, ma io credo che fosse così fin dall'inizio e penso che sia corrispondente assolutamente alla realtà. Sentivo prima che parlavate di inglese, ma forse bisogna chiarire un aspetto. Non è che la società ha scelto di confermare inglese, secondo me. La società ha scelto di confermare inglese perché non c'è nessuno che l'ha cercato. Quindi
esatto. Infatti, dicevo, se si verificasse un'opportunità, non può darsi che non venga trascurata.
Io sono convinto che se si verificasse un'opportunità, inglese verrebbe ceduto. Verrebbe ceduto di corsa probabilmente, ma di corsa insomma, verrebbe valutata la cessione assolutamente, ma il problema è che non ci sono offerte concrete, quindi, e questo era così inizio anno. Io sì, credo comunque che non, secondo me c'è il nome importante a livello di punta, verrebbe se inglese andasse via. Non escluderei però che possa arrivare anche un centravanti nelle ultime ore di mercato, a prescindere dalla cessione di inglese, insomma. Questo non lo escluderei.
Non lo escluderesti. Insomma, dipende come si sviluppa un pochino il mercato.
Ma sì, sai, poi le ultime ore, lo sai meglio di me, insomma, si aprono sempre delle opportunità, prestiti, situazioni di giocatori in esubero, affari che non si chiudono, e quindi nelle ultime ore ci sono sempre delle situazioni che possono poi diventare sorprendenti, operazioni che magari non erano programmate.
Secondo te è il momento giusto per cedere Osterwald?
Bah, forse è il momento giusto, perché mi sembra di capire che insomma lui in maniera più o meno velata
un po' di smania di andare, no?
sì, Osmani comunque non disdegna una cessione. Io credo che la società l'avrebbe tenuto volentieri Osterwold, perché comunque è un giocatore sul quale fare plusvalenze che già sicuramente ci saranno, ma sicuramente creare un patrimonio più importante, fare in modo di cederlo in futuro a cifre più importanti. Secondo me si è venuta a creare una situazione per cui il giocatore non disdegnerebbe una cessione, quindi di fronte all'opportunità concreta che si sta arrivando dalla Turchia, credo si chiuderà.
Vedremo. Qui cambiano un pochino i tempi, secondo me potrebbe essere venerdì un giorno buono, oppure restano i primi due della prossima settimana.
Ma sì, sai, poi bisogna anche definire i termini contrattuali nella cessione di un giocatore, non è una cosa così immediata, però insomma mi sorprenderei se Osterwold il primo di febbraio fosse ancora un giocatore del Parma.
Ti piace Valenti come terzino, una buona soluzione?
Molto, molto, sì, l'ho scritto anche sulla Gazzetta, è stata una bellissima rivelazione. A me piace più da terzino che da centrale, perché lui oltretutto ha anche un bel sinistro, ha un piede educato, ha grande animosità, grande determinazione, grande voglia, a volte eccessiva, però insomma questo fa sempre bene. E poi anche sul piano della corsa è molto meno disprezzabile rispetto a quello che si possa pensare, perché comunque lui nasce da centrale, anche in chiave difensiva comunque la mano te la dà, e io anche una difesa 4 con Del Prato a destra che l'anno scorso faceva il centrale e Valenti a sinistra che l'anno scorso faceva il centrale più due centrali mi lascia un po' più tranquillo.
Allora qui Roberto che insiste, però è un buon tema secondo me. Al polacco bisogna dare più continuità da prima punta, anche se sbaglia qualche parità, ma bisogna insistere perché lì ha delle qualità. Non ha giocato effettivamente da prima punta, ma quando si accentra fa cose buone. Dove lo mettiamo bene?
No, allora però c'è da fare un distinguo. Il discorso di prima punta, la prima punta di Pecca è un giocatore che deve essere bravo anche a difendere palla, far salire la squadra, scambiare magari col trequartista. E Benedizza, nonostante abbia delle qualità, secondo me, non ha questi requisiti. Sì. Cioè lui è uno che non difende bene palla, è uno che attacca molto bene la porta. E allora Pecchia preferisce metterlo in una posizione leggermente più defilata per poter attaccare la porta, non da zona centrale. Che non significa fare l'esterno che va giù e mette il cross in mezzo, significa partire leggermente più defilato e attaccare poi l'area di rigore in modo tale da poter beneficiare di eventuali traversoni come è successo con Valenti. Giusto, sbagliato, non lo so, vediamo a fine campionato, però sicuramente le qualità di Benedicia nel difendere palla non sono quelle di un giocatore come può essere l'attaccante che magari ama Pecchia, quindi da questo punto di vista secondo me è per questo motivo che preferisce vederlo lì.
Lo vede lì, diventa in determinate fasi di gioco una seconda punta praticamente.
Ma sì, sì, ma sì, io ti dico, anche secondo me lui è più centravanti, vero e puro, però è un centravanti un po' atipico, perché è molto alto ma non difende bene palla, è molto alto e strutturato ma è molto veloce, che non è proprio tipico di un giocatore di questa struttura, quindi assomiglia più a una seconda punta che a una prima punta come modo di muoversi in campo.
Allora Luca, l'11 che abbiamo visto contro la formazione che abbiamo visto contro il Cosenza, quanto si allontana dall'11 titolare che ha in mente Pecchia per le prossime, non dico tutto il campionato, per le prossime 4 partite?
Beh, sicuramente è un 11 interessante, un 11 affidabile. Io trovo sempre che adesso col ritorno di Bernabé, che presto tornerà in squadra, bisogna capire dove verrà messo.
Ecco.
Io guarda, ieri sera ho guardato con molta attenzione Inter-Empoli e vedevo giocare Baldanzi, che come struttura fisica assomiglia anche un po' a Bernabé, un po'. E faceva il trequartista classico e ha giocato in una maniera divina. Non capisco perché Bernabé non possa giocare lì, nel senso che da molti è considerato un trequartista di grande qualità, è considerato un giocatore che da vari addetti ai lavori possa diventare un giocatore estremamente importante, soprattutto in quella posizione. Noi lì non lo vediamo praticamente mai o in pochissime circostanze. se giocasse alla Baldanzi, se ieri sera qualcuno dei nostri radioascoltatori, dei due radioascoltatori, ha visto quella partita, lui ha queste caratteristiche di velocità, di capacità, di gran sinistro, di muoversi bene repentinamente tra le linee. Non lo so, a me piacerebbe molto vederlo lì.
Ecco, come farlo coesistere però in una posizione del genere con Vázquez?
Ma sai, Vázquez, ti dico, sì, non è semplice, intendiamoci. Però Vázquez a me personalmente domenica in questa posizione ibrida stile Çalhanoğlu mi è piaciuto molto, cioè come terzo di centrocampo, che poi dopo chiaramente giocava qualche metro avanti rispetto agli altri due, però sostanzialmente retrocedeva sempre sulla linea dei tre in fase di non possesso, non faceva mai il trequartista classico come siamo abituati a conoscerlo, spalle alla porta, che prende palla, la mette giù, la difende. E partiva fronte alla porta, palla al piede, aveva spazio davanti a sé, era meno pressato, a me piaceva molto, quindi non lo so, a me piacerebbe vedere Vázquez lì e Bernabé proprio come trequartista classico o comunque trequartista classico.
Anche perché da Bernabé passa la potenziale prima vera grande plusvalenza dell'era Kraus. Cioè, lo Spezia una settimana fa ha fatto una plusvalenza per un difensore come Kivior. Mostruosa, secondo me.
Mostruosa. No, ma io dicevo Bernabé in un 4-3-3 del genere, sì. Facendolo giocare sostanzialmente come trequartista o centravanti di manovra, insomma, definitelo come volete, cioè uomo, sì, che apre anche lo spazio per gli altri due che entrano e può anche lui comunque concludere a rete. Un po' quello che ha fatto Baldanzi ieri sera, che è vero che poi nell'ultimo periodo è entrato, c'era anche Caputo, ma Caputo dopo è stato messo giù e lui davanti teneva quasi da solo il reparto offensivo.
Chissà, insomma, quanto si vale, sta un po' giocando, chissà quanto vale adesso Baldanzi, perché è un 2003.
No, ma per carità, si sta un po' giocando, però vedendo la partita inter Empoli, vedendo questo giocatore che come caratteristiche anche fisiche mi ricorda un po' Bernabé, anche come caratteristiche tecniche, mancino come lui, bravo, tecnico, funambolico anche nel modo di muoversi, mi sono chiesto perché lui non potrebbe giocare lì, anche il nostro Bernabé.
Io mi sono chiesto perché, ma probabilmente si sta lavorando in tale senso. Lo so che non si può fare adesso perché è una società molto giovane, Parma è fallita troppo poco tempo fa. Perché non costruire un settore giovanile come quello dell'Empoli, che è una città microscopica, ma un settore giovanile clamoroso rispetto a tanti altri club? Non dico più blasonati, perché non è vero, perché Juventus, Inter e Milan hanno dei settori giovanili notevoli. Però è un modello assoluto, senza città sempre l'Atalanta, l'Udinese, a bassissimo costo tira su dei ragazzi straordinari.
Vabbè, convengo con te, c'è poco da dire, hai detto una cosa...
Invece che prendere dei 17enni che arrivano da 8.000 km o 5.000, ecco questo.
Sì, sì, no, ma io sono convinto anch'io che o prendi il giovane veramente giovane e lo costruisci nella sua adolescenza o comunque prematurità in Italia e arriva alle soglie della prima squadra, già rodato per ciò che concerne il campionato italiano, allora lo capisco già di più, oppure prendi un giovane italiano che conosce la nostra realtà, i nostri usi, i nostri costumi, il nostro modo di vivere, perché è un dato di fatto che tutti i giovani che Parma ha preso, io sono convinto che siano tutti o quasi tutti o comunque gran parte molto validi tecnicamente, però è normale che uno che arriva da paesi lontani anni luce dal nostro abbiano bisogno di molto tempo per ambientarsi, per capire dove sono, per capire come si gioca in Italia, soprattutto data anche la giovane età, che ovviamente non gioca a loro favore, perché da un punto di vista di maturità, di ambientamento, di vivere la vita come va vissuta, chiaramente un ragazzo di 18 anni lo fa in modo diverso rispetto a uno da 25, quindi da questo punto di vista sposo la tua idea assolutamente.
Luca, ti saluta il nostro amico Luca dell'ex polleria di Via Paganini, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, un grande abbraccio, ciao Marco.
Allora, qui ultimi messaggi al volo. Questo è Daniele. Buongiorno, non penso che Inglese possa essere venduto. Sento tanti commenti che chiedono la cessione, ma per fare l'accordo bisogna essere in due. Voi lo comprereste? Ma io, secondo me, cambiando aria potrebbe cambiare anche giocatore, però non lo so. Insomma, mi guarderei molto attorno. Non è che in Serie A poi ci sia così tanta roba. Bene che ho un immobile, prima maniera, corsa e tiro, ma non un centravanti. Ok, Immobile, Ciro Immobile. Bene, questo se lo scrive Vito. corse e tiro, ma non un centravanti. Ok, per come lo intende Pecchia, infatti lo ha spiegato anche perché Luca Ampollini. Siamo in chiusura, se no rubo troppi secondi, minuti. Grazie a Simonetta in regia, grazie a voi che ci avete seguito, a voi che ci avete scritto. Torniamo domani, come sempre, alle 14. Palla in tribuna, ciao ciao.